Buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio Padre Ermanno per questo invito che ogni volta che vengo mi dà l'occasione di approfondire l'uno o l'altro aspetto del binomio Maria e la liturgia. Allora, Maria nel lezionario della Messa è facile cogliere che la rivelazione del Verbo incarnato per noi uomini e per la nostra salvezza porta con sé l'annuncio di colei che gli ha donato la carne e il sangue, cooperando indissolubilmente al mistero della redenzione. L'annuncio di Cristo include necessariamente anche l'annuncio di Maria. I Vangeli, chiave interpretativa delle Sacre Scritture, narrano infatti del posto unico riservato alla Vergine Madre. Ecco perché anche la lettura mariana della Sacra Scrittura ha accompagnato fin dai primordi la Chiesa orante, la Chiesa in ascolto del disegno divino compiuto in Cristo Gesù. Egli stesso, apparendo ai discepoli dopo la sua risurrezione, disse a loro: «Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi», tutto l'Antico Testamento. Fedeli a questa parola del Maestro, la Chiesa ha interpretato alla luce di Cristo il deposito delle scritture, a cominciare dal Salterio. Sappiamo che il Salterio è stato adottato dagli stessi evangelisti come chiave interpretativa del mistero di Cristo. E il Salterio è stato adottato dalla comunità cristiana come libro liturgico di preghiera, la tradizione, possiamo dire, ininterrotta, libro di preghiera della comunità di Israele, del popolo ebraico, passato alla comunità cristiana, letto il Salterio, ovviamente, alla luce di Cristo, decodificato alla luce del mistero di Cristo. Scrive il nostro caro Ignazio Calabuic che, celebrando con la lettura e il canto dei salmi il mistero di Cristo, la Chiesa apriva la strada alla progressiva considerazione dei risvolti mariologici insiti nell'evento Cristo. Il patrimonio di interpretazioni mariologiche del Salterio, accumulatosi nell'epoca pre-nicena, è abbastanza cospicuo, dice Calabuic, e in massima parte tuttora vigente nella liturgia romana. Dunque, l'interpretazione del Salterio, cristologica, ma insieme anche mariologica antica, dice l'Ignazio che ha studiato queste interpretazioni mariane del Salterio già in epoca pre-nicena. Analogamente, ciò avviene per l'esegesi tipologica della scrittura, già testimoniata nel Nuovo Testamento, tipologica, quindi il Salterio, l'interpretazione tipologica ha anche un risvolto mariologico. Si pensi al riferimento che troviamo in Matteo, capitolo 1, versetto 22, dove Matteo cita l'oracolo del profeta Isaia: la Vergine concepirà nel sogno di Giuseppe. Matteo cita, ecco, la tipologia, l'interpretazione tipologica. O ancora al nesso tra la madre del Signore nella visitazione e il trasporto dell'arca in 2 Samuele, trasporto dell'arca per opera di Davide, già c'è questa lettura tipologica. O ancora all'appellativo di donna, caro all'evangelista Giovanni, alle nozze di Cana e sotto la croce, la donna e anche la donna di Apocalisse 12 in rapporto alla donna della Genesi 2:22, quello che è chiamato il protovangelo, la donna, la discendenza, eccetera. Tra i tipi mariani già consolidati o che si prospettano in epoca pre-nicena per diffondersi, consolidarsi dopo il Concilio di Efeso, quale estensione dalla cristologia, dall'interpretazione cristologica alla mariologia, Calabuic annovera la tipologia Eva Maria rilevata da Giustino e Ireneo, la terra vergine della prima creazione non toccata da mano d'uomo, da cui fu tratto Adamo. Allora Ireneo, Tertulliano, Metodio di Olimpia, leggono come Adamo è stato tratto dalla terra vergine, così anche il nuovo Adamo dalla terra vergine che è appunto Maria. Ancora il talamo nuziale evocato dal Salmo 18. La pietra staccatasi dal monte non per mano d'uomo di Daniele 3,45 che abbatte la possente statua, ne parla sempre Ireneo, Eusebio di Cesarea. Sono immagini queste, diciamo, tipologiche, applicate a Maria anche nella iconografia bizantina. Per esempio c'è questa tavola dove Maria è rappresentata come la montagna da cui si è staccata questa pietra che ha reimpostato le cose. Ancora la nube leggera che il Signore cavalca quando entra in Egitto per liberare il suo popolo, in Isaia 19,1, lo pseudo Atanasio legge mariologicamente. Ancora l'arca costruita con legno incorruttibile, rivestita d'oro e posta nel Tempio, in Esodo 37, Ippolito applica tipologicamente ciò che è riferito all'arca per illustrare il mistero di Maria. Ancora la porta chiusa nel Tempio attraverso la quale entra il Signore, Ezechiele 44. La verga di Aronne che prodigiosamente fiorisce in Numeri 17, la scala di Giacobbe che unisce cielo e terra, Genesi 28, il vello di Gedeone imbevuto di rugiada nel libro dei Giudici, la sposa del Cantico che è giardino chiuso e fontana sigillata appartenente esclusivamente all'amato. Ecco, queste sono, diciamo, letture tipologicamente già evocatrici o usate per evocare il mistero di Maria nei primi secoli nell'antichità. Ignazio Calabuci ha studiato e ha diciamo rilevato queste tipologie, quindi il salterio, la lettura tipologica di passi della scrittura. Ancora la figura e la missione della Vergine vengono sempre più in luce nelle varie tradizioni liturgiche d'Oriente e Occidente nei secoli IV e V nella festività del Natale e quindi nel tempo che precede e segue la festività natalizia. Sapete che il Natale a Roma abbiamo una datazione dal 336 più o meno, sappiamo che a Natale celebrano il 25 di dicembre e più o meno verso la fine del secolo IV, 6 di gennaio anche in Oriente. Allora attorno alla festività natalizia, i giorni che precedono e seguono, viene progressivamente sempre più in luce a livello di testi letti nella Messa la missione e la figura di Maria. Sono in modo particolare le omelie dei padri a testimoniare l'uso di, in questi giorni natalizi, dei Vangeli dell'infanzia, soprattutto quali Vangeli? Il brano dell'Annunciazione, la visita di Maria ed Elisabetta, la nascita di Gesù, la circoncisione l'ottavo giorno, la visita dei magi, le nozze di Cana, la presentazione al Tempio. Le omelie dei padri del IV, V e poi VI secolo avanti, parliamo del ciclo natalizio, ma Natale e i giorni o le settimane che precedono, è difficile parlare ancora di un tempo di avvento organizzato, sono omelie dalle quali si può arguire quali fossero i testi biblici e certamente i Vangeli, soprattutto dall'Annunciazione, la Visitazione e poi a Natale la Nascita e i misteri dell'infanzia del Signore. Tali pericopi evangeliche di interesse cristologico, anzitutto, e anche mariologico, sono caratteristiche in 2000 anni di celebrazione, sono caratteristiche dei tempi liturgici di Avvento e di Natale, più o meno, a seconda delle epoche, in tutte le tradizioni liturgiche. Quindi abbiamo detto il salterio, l'interpretazione tipologica, le feste natalizie, e adesso arriviamo alle feste mariane. Ulteriore adozione di testi biblici per celebrare il mistero di Maria si trova poi nella fioritura di specifiche festività mariane, dapprima in Oriente, Gerusalemme e Costantinopoli sono città importanti per il fiorire delle festività mariane, e dal secolo VII anche a Roma. Dagli antichi lezionari si vede che, oltre ai brani evangelici corrispondenti ai misteri celebrati e accanto a testi profetici tipologicamente letti, compare l'interpretazione mariologica di testi sapienziali, ossia viene applicata a Maria, tipologie, ma anche testi del Libro della Sapienza, del Siracide piuttosto, Siracide, vengono letti e interpretati in chiave mariologica. Questo accade nel Medioevo. Dicevo, accanti a testi evangelici, pensiamo alla festa della presentazione il 2 di febbraio, l'annunciazione il 25 marzo, qui sono misteri commemorati, sono misteri narrati nel Vangelo, quindi il Vangelo è quello. E come prime letture troviamo dei testi profetici scelti in ragione tipologica, il capitolo di Isaia, il capitolo 10, l'oracolo è della Vergine, eccetera. Ma accanto a questi, per altre feste, a partire dal Medioevo, l'adozione di testi tratti da libri sapienziali. Adesso non possiamo entrare in tutto il dettaglio perché ho raccolto, ma magari negli atti troverete una serie di dati, di testi, ma dare solo delle citazioni. Quindi vorrei soltanto questa mattina disegnare a grosse linee il percorso, perché altrimenti entriamo troppo nel dettaglio e ci perdiamo. Allora, per il 2 febbraio, che ha avuto varie denominazioni, papante, termine greco, poi purificazione della Beata Vergine, le letture bibliche sono Malachia, un oracolo di Malachia, o Siracide 24, il testo sapienziale, e ovviamente Luca 2, 22, 32. L'annunciazione ho già detto, Isaia 7, ma non solo, anche Isaia 11 e il Vangelo di Luca 26, 38. Il 15 agosto l'Assunzione della Beata Vergine. Le letture bibliche della Messa sono Proverbi 31, Siracide 24 o Sapienza 7, il lezionario di Alcuino. Sono questi antichi lezionari del IX secolo, il lezionario di Alcuino, ma che conserva, diciamo, la tradizione anche dei secoli precedenti. Oppure Siracide 24 e il Vangelo di Marta e Maria, Luca 10, 38, 42. Semplifico dicendo che nella festa dell'Assunzione di Maria vengono letti, applicandoli alla Vergine Maria, testi che si trovano in antichi lezionari o evangeliari romani per celebrazioni delle vergini. Non esisteva ancora un comune delle vergini, ma se vogliamo possiamo dire un comune delle vergini. Cioè in questi antichi lezionari ci sono dei testi applicati a celebrazioni delle vergini, questi di Siracide 24 e il Vangelo di Marta e Maria. Per il 15 di agosto, che testi possiamo scegliere? Allora si domandavano, che testi possiamo scegliere per celebrare il mistero dell'Assunzione di Maria? Hanno pensato di adottare per questo giorno i testi già in uso per le vergini, applicandoli alla Virgo Virginum. Ci siamo? Un testo sapienziale, Siracide 24, adesso è difficile, ma lì si parla del riposo nel Signore. Dopo una grande ricerca, finalmente, ha trovato che la mia eredità è il Signore, e il testo di Marta e Maria, si capisce, ha scelto la parte migliore. E l'8 di settembre, anche qui abbiamo il testo di Proverbi 31, Siracide 24, o Sapienza 7, a secondo dei lezionari, o Siracide 24, e come Vangelo la genealogia di Matteo, capitolo 1, versetto 1-16, più o meno. Da queste premesse si annuncia il nostro percorso più dettagliato, quello che troverete poi nel testo scritto, volto a rilevare e considerare le letture bibliche di interesse mariano nel Missale Romanum. Che cosa ho fatto io per venire a parlare a voi questa mattina? Ho studiato i testi con riferimento mariano che si trovano nel Missale Romanum del 1570, pubblicato da San Pio V, 1570. Cosa ho fatto? Ho sfogliato il Missale, ho catalogato, ho raccolto i testi biblici che venivano presentati in questo Missale. Poi ho preso in esame la riedizione del Missale Romanum del 1962, ripubblicata da Giovanni XXIII, con aggiustamenti, ovviamente, con gli arricchimenti, celebrazioni mariane che si sono susseguite dal 1570 fino al 1962. E ancora l'Ordo Lectionum Missae, ossia l'ordinamento delle letture della Messa, così come mi aveva chiesto padre Armanno, del Messale pubblicato da Paolo VI nel 1970. Nel 1969 viene pubblicato l'Ordo Lectionum Missae, ossia l'ordinamento delle letture della Messa, il quale nel 1981 ha una seconda edizione, un edizio altra, sempre l'Ordo Lectionum Missae. Allora ho visto, ho recensito con delle tabelle i testi che vengono adottati. Mi sono limitato a considerare le letture bibliche, ossia non ho preso in esame i salmi. Nel messale precedente c'era il tratto, il graduale o il tratto e il versetto dell'Alleluia. Attualmente c'è il salmo responsoriale e il canto al Vangelo. Questi non li ho considerati. Ho preso soltanto le pericopi bibliche. Sapete che nel messale tridentino, si chiama Tridentino, ma è stato pubblicato dopo il Concilio di Trento, così come dopo il Vaticano II è stato pubblicato di nuovo il messale. Dunque, erano previste nel messale cosiddetto tridentino due letture, una lettura o dall'Antico o dal Nuovo Testamento e il brano evangelico, due letture sempre anche nelle solennità, nelle feste, nelle memorie. Dunque, messale del 1570, messale del 1962, il messale di Paolo VI, ma parliamo di Ordo Lectionum Missae, 1969-1981, ancora le messe della Beata Vergine Maria, in latino Collectio Missarum de Beata Maria Virgine. Sapete che ci sono due volumi, uno dedicato ai testi biblici, e lì ovviamente il numero di testi biblici si è ancora ampliato, ma procediamo senza perderci troppo nel dettaglio. Il Missale Romano del 1570, allora, pubblicato da Pio V, raccoglie, unifica, codifica la tradizione della Chiesa romana nel contesto di una diversificata prassi liturgica esistente in vari luoghi. Che cosa fa Pio V? Codifica la tradizione romana della Chiesa di Roma, ciò che si faceva a Roma, e viene, diciamo, codificato per tutta la Chiesa romana dovunque sia diffusa. I brani biblici di interesse mariano si trovano nel contesto dei tempi di Avvento e Natale, li troviamo nelle celebrazioni mariane, che sono sobrie, che sono poche, nel calendario, nel messale di Pio V, e nei formulari di messe votive. Non esiste nel messale di Pio V un comune della Beata Vergine Maria. Ci sono solo delle messe votive, 5 formulari di messe votive per i vari tempi dell'anno. Allora, le pericopi di interesse mariano nel messale del 1570 le troviamo di Avvento Natale, nelle celebrazioni mariane e nelle messe votive. Le celebrazioni mariane sono molto poche. Quali sono? Le 4 antiche festività: 2 febbraio, 25 marzo, 15 di agosto, 8 settembre. La Visitazione di Maria, il 2 di luglio. Santa Maria della Neve, il 5 di agosto, una festa romana legata alla data della dedicazione di Santa Maria Maggiore. E la Concezione non ancora immacolata, la Concezione della Beata Vergine Maria l'8 di dicembre. E basta, non ci sono altre festività mariane nel calendario post-tridentino, nel messale del 1570. Allora, le 4 antiche e poi Visitazione, Santa Maria della Neve, Concezione l'8 di dicembre. Vedete la sobrietà. Raccogliendo i dati, raccogliamo i dati considerando anzitutto a quali libri della scrittura sono attinti i brani proclamati nella messa. Come lettura che precede il Vangelo, figurano dell'Antico Testamento due testi profetici, Isaia 7, 10, 15, l'oracolo, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, e Malachia 3, 1, 4, che si legge il 2 di febbraio, l'angelo dell'alleanza che entra nel Tempio. E cinque testi sapienziali usati nelle feste mariane e nelle messe votive. Allora, due oracoli profetici, cinque testi sapienziali. Solo questi testi dell'Antico Testamento ci sono. Del Nuovo Testamento vi è il passo paolino di Galati 4:1-7, solo letto nel tempo di Natale. Nel ciclo del tempo sono così impiegati. Allora, l'oracolo di Isaia 7:10-15, il mercoledì delle tempora di dicembre e nella messa votiva di Santa Maria dello stesso periodo. Galati 4:1-7, nel tempo di Natale, cioè più precisamente nella domenica fra l'ottava di Natale e la vigilia dell'Epifania. L'unico testo, ripeto, del Nuovo Testamento, Galati 4:1-7, che si legge nella domenica fra l'ottava di Natale e la vigilia dell'Epifania. Nelle celebrazioni mariane ricorrono nei termini seguenti: per le festività del 2 febbraio e del 25 marzo, rispettivamente il brano di Malachia 3 e Isaia, l'abbiamo già detto. Per le altre festività mariane sono impiegati testi sapienziali, Proverbi 8 per la Natività di Maria l'8 settembre, ripreso anche per il 15 di settembre, l'ottava, e per l'8 di dicembre per la Concezione. Nel Messale di Pio V, la festa della Concezione di Maria l'8 di dicembre non aveva nulla di proprio, si rimandava tutto all'8 di settembre, per le orazioni della Messa e per le letture. Allora, poi si leggeva il Cantico 2:8-14 per la festa della Visitazione il 2 di luglio, Siracide 24 per la dedicazione di Santa Maria della Neve il 5 di agosto, Siracide 24:23-32 la vigilia dell'Assunzione, Siracide 24:11-20 il giorno dell'Assunzione il 15 di agosto. Come brani evangelici sono letti i capitoli 1 e 2 di Matteo, mancano alcuni versetti, i capitoli 1 e 2 di Luca, mancano alcuni versetti, tra cui il Magnificat. Il Magnificat non compariva, almeno per esteso, in nessun periodo dell'anno nell'economia della disposizione del Messale di Pio V di cui stiamo parlando. E due passi di Luca, Luca 10:22-32, Marta e Maria, il Vangelo del 15 di agosto, e Luca 11:27-28, beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. E il racconto di Giovanni 2:1-11, le nozze di Cana, è assegnato alla domenica seconda dopo l'Epifania, e il ricordo di Maria sotto la croce indicato per la messa votiva di Santa Maria nel tempo pasquale. Ci siamo? Più o meno. Capisco che è un po' difficile seguire, perché sono dei numeri, non vorrei dare solo dei numeri, ma alla fine questo devo fare, perché nel ciclo del tempo i brani evangelici risultano così disposti. In avvento i brani mariani di Luca 1, capitolo primo di Luca, ossia il Vangelo dell'Annunciazione, il mercoledì delle tempore, e il brano della Visitazione con l'inizio del Magnificat il venerdì delle tempore. Ecco, nel tempo di avvento, nel Messale post-tridentino, non ci sono delle messe proprie per ogni giorno di avvento. Ci sono i quattro formulari delle domeniche di avvento e poi i formulari del mercoledì, venerdì e sabato delle tempore, anzi sabato è quello della domenica. Non ci sono altri formulari, ci siamo. Allora, durante il tempo di avvento si legge del capitolo 1 di Luca il Vangelo dell'Annunciazione e il Vangelo della Visitazione, il mercoledì e il venerdì delle tempore di dicembre. Nel tempo di Natale si leggono i capitoli 1 e 2 di Matteo, eccetto alcuni versetti, quelli della genealogia del capitolo 1 di Matteo, che si leggono l'8 di settembre, e il capitolo 2 di Luca, eccetto alcuni i versetti della presentazione di Gesù al Tempio che si leggono il 2 di febbraio. Ci siamo. Allora, nel tempo di Natale si legge capitolo 1 di Matteo, capitolo 2 di Luca, con alcune eccezioni. Nelle feste mariane sono indicati per la purificazione il 2 febbraio, il Vangelo della presentazione, ma mancano i versetti 33-35 contenenti la profezia di Simeone circa la spada che trafigge il cuore della Vergine. Quindi il 2 di febbraio veniva letto il racconto della presentazione, ma non c'erano i versetti con le parole la profezia di Simeone alla Vergine Maria. Nel Messale di Pio V stiamo parlando. Per l'annunciazione il Vangelo intiero 26-38 del capitolo 1 di Luca. Per la visitazione il brano di Luca 1-29-47, il primo verso del Magnificat, non tutto il Magnificat. Per la dedicazione di Santa Maria della Neve, Luca 11-27-28, ripetuto spesso, beato il grembo che ti ha, eccetera. Per la vigilia dell'Assunzione il medesimo testo. Per l'Assunzione, Vangelo di Marta e Maria. Per la Natività, la genealogia, ripreso anche l'8 di dicembre, la concezione della Vergine Maria. Fermiamoci qui. Messale romano rieditato nel 1962. A distanza di quasi 400 anni, Papa Giovanni XXIII pubblica una riedizione del Missale Romanum post-tridentino. Vi confluiscono, con la revisione delle rubriche compiuta nel 1960, c'è una revisione delle rubriche, uno snellimento, e di un formulario del Comune della Beata Vergine Maria, nella storia del Missale Romanum compare un formulario del Comune della Beata Vergine Maria nell'edizione del Messale Romano del 1921. Ripeto, fino a quel periodo non esisteva un Comune della Beata Vergine Maria. C'erano solo 5 formulari di messe votive. Che cosa si leggeva in questi formulari? Si leggevano l'oracolo, c'era una messa per il tempo di Avvento, oracolo di Isaia e il Vangelo dell'Annunciazione. La messa votiva per il tempo di Natale cosa si leggeva? La seconda messa del giorno di Natale, dove c'era un testo di Tito, è apparsa la manifestazione di Dio, cioè, e il Vangelo della nascita di Gesù, una parte. Poi si leggevano i brani del Siracide negli altri testi sapienziali, Luca 11, beato il grembo che ti ha ripetuto più volte, e Maria sotto la croce nel tempo pasquale. Delle messe votive. Allora, nel 1921 compare un formulario del Comune della Beata Vergine Maria. È un formulario nuovo? No. Hanno preso un formulario di quelli votivi e l'hanno messo lì, e hanno cambiato il titolo, hanno messo Comune della Beata Vergine Maria. Dunque, gli arricchimenti rispetto al Messale del 1570 riguardano sostanzialmente le feste mariane che sono aumentate nel frattempo. Quindi 1570-1962, Giovanni XXIII. Che cosa c'è per il nostro argomento di variato? Quello che c'è di variato riguarda soprattutto le feste mariane, perché in 400 anni sono aumentate soprattutto nell'ultimo secolo. Raccogliamo anche qui alcuni dati. Rispetto al Missale Romanum edito nel 1570, le letture di Avvento e Natale sono pressoché invariate nel Missale del 1962, ossia presentano, con pochi versetti omessi, il capitolo 1 e 2 di Matteo e il capitolo 1 e 2 di Luca. Essendo tuttavia stata omessa la messa della vigilia dell'Epifania, non c'è più la vigilia dell'Epifania nel Messale del 1962, non compare più il Vangelo di Matteo 1:19-23, il sogno di Giuseppe e il ritorno a Nazareth. La lettura di Galati 4:1-7, che veniva letta la vigilia dell'Epifania, viene comunque letta la domenica fra l'ottava di Natale. Lì resta questo testo così importante del corpo paolino, Galati 4:1-7. Quindi sostanzialmente Avvento, Natale resta invariato. Quanto alle letture indicate per le feste mariane, progressivamente introdotte nel corso degli anni, sono da registrare alcuni dati. Primo, vi sono delle aggiunte di brani biblici come letture prima del Vangelo, concretamente tre testi dell'Antico Testamento e uno del Nuovo Testamento, che non comparivano prima. Quali sono questi brani? Giuditta 13:22-25, che si legge nel venerdì dopo la Domenica di Passione, e i sette dolori il 15 di settembre. Queste celebrazioni non c'erano nel Messale del 1570 di Pio V. Entrano nel 1700, allora lì il testo di Giuditta. Ancora Giuditta 13:22-25-15:10 si legge l'Assunzione il 15 di agosto, sostituisce il brano sapienziale. Dopo, diciamo, la proclamazione del dogma dell'Assunta, vengono ritoccati i testi. Si legge un brano di Giuditta per il 15. E ancora l'Apocalisse 11:19, 12:1 e 10 per l'apparizione della Beata Vergine di Lourdes l'11 febbraio. Quindi un arricchimento, due testi, dicevo, di Giuditta, un testo sapienziale per Maria Regina il 31 di maggio e l'Apocalisse. Vi è anche l'arricchimento di sei pericopi evangeliche rispetto al Messale del 1570. Concretamente, per l'Immacolata Concezione si leggeva fino alla fine del 1800, con la proclamazione del dogma da parte di Pio IX, si leggeva l'8 di dicembre la genealogia di Matteo 1:1-16, come l'8 di settembre. Si legge invece Luca 1:26-28, due versetti, la piena di grazia, Luca 1:26-28. Luca 1:26-31, l'apparizione della Beata Vergine di Lourdes l'11 febbraio, qualche versetto in più, 26:31. Maria Regina il 31 di maggio, Luca 1:26-33, quindi non tutto il Vangelo dell'Annunciazione, 26:38, ma ha tre scansioni diverse per l'Immacolata, Lourdes e Maria Regina. Luca 1:41-50 viene letto per l'Assunzione il 15 di agosto. Tradizionalmente il 15 di agosto era il Vangelo di Marta e Maria. Ecco, adesso si legge la visita e, diciamo, fino al versetto 50 qualche versetto del Magnifica. Grandi cose ha fatto il Melo Onnipotente, punto, per l'Assunzione, capite? E ancora Luca 2:43-51, Gesù dodicenne al Tempio, per la festa della maternità divina di Maria, l'11 di ottobre, con Pio XI, entra, viene iscritta nel calendario romano l'11 ottobre, la festa della maternità divina di Maria. Lì si legge il Vangelo di Gesù dodicenne al Tempio e Maria, il versetto 51, che custodisce tutto nel suo cuore. E ancora Giovanni 19:25-27, venerdì dopo la Domenica di Passione, cuore immacolato di Maria il 22 di agosto e i sette dolori il 15 di settembre. Queste, diciamo, le cose nuove rispetto al passato. Secondo punto, alcuni brani sapienziali presenti nella tradizione delle feste mariane sono estesi anche in altre celebrazioni, cioè quelle che sono entrate in calendario in questi anni. Proverbi 8 per la Beata Vergine del Rosario, Siracide 24 per la Beata Vergine della Mercede e per la presentazione al Tempio di Maria, e anche per il comune, questo formulario della Beata Vergine Maria. Siracide 24:23-31 per la Beata Vergine del Carmelo, per il cuore immacolato di Maria, per il nome di Maria, per la maternità divina di Maria. Similmente, il brano dell'Annunciazione viene indicato anche per il nome di Maria, il 12 settembre, e per la Beata Vergine del Rosario, il 7 di ottobre. E Luca 1:27-28, beato il grembo che ti ha portato, per la Beata Vergine del Carmelo, della Mercede, presentazione al Tempio e Comune, per dire, c'è una estensione dei testi sapienziali, non siamo andati troppo in là. Le varianti da sottolineare riguardano le feste dell'Immacolata e dell'Assunta, seguite dalle rispettive alle, cioè i cambiamenti sono seguiti alle rispettive proclamazioni dommatiche. Per l'8 di dicembre viene letto il Vangelo di Luca 26-28, l'accento cade sulla piena di grazia. Per il 15 di agosto la lettura di Giuditta 13, questa donna vittoriosa, mette in luce la vittoria di Maria sull'antico avversario, e il Vangelo di Luca 1:41-50 fa risuonare la lode di Elisabetta, la madre del Signore, e le grandi opere compiute in Maria dell'Onnipotente. Da notare in tutta questa economia che mancano ancora i versetti 51-55 del Magnificat. Ci siamo? Facciamo un altro passo. Chiedo scusa perché forse è un po' pesante seguire, ma gli ultimi 10 minuti raccolgo un po' di sintesi. Arriviamo all'Ordo Lectionum Missae del Messale di Paolo VI, 1969, la prima edizione, poi il 1981. La rinnovata comprensione anche liturgica di Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, sigillata dal Vaticano II, specie nel breve ma prezioso testo di Sacrosanctum Concilium 103 e nel capitolo 8 di Lumen Gentium, ha avuto naturale riflesso nella revisione del calendario romano generale. Ci siamo? Cioè, Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, capitolo 8. Questa impostazione ha avuto il suo riflesso anche nella revisione liturgica, nella revisione del calendario, 1969, nei rivisti libri liturgici, tra cui il Messale Romano, comprensivo dell'Ordo Lectionum Missae, che interessa direttamente il nostro argomento, ho già detto. A proposito delle letture indicate nelle feste mariane, così scriveva Jounel, uno liturgista francese, commentando il cambiamento post-conciliare, dice questo autore. Le letture bibliche del Messale Tridentino costituivano un insieme assai povero. Se nel brano evangelico si trovavano i diversi episodi in cui interviene la madre di Gesù, la prima lettura era quasi sempre tratta dalla letteratura della Sapienza, mai dalle lettere di San Paolo. Sta parlando delle feste. Ciò avveniva del resto con numerose ripetizioni. Così, per la quindicina di feste mariane iscritte nel calendario romano del 1960, per 10 volte il riferimento era il capitolo 24 del Siracide e 3 volte il capitolo 8 dei Proverbi, mentre si leggeva 6 volte, tutto o in parte, il racconto dell'Annunciazione e 5 volte l'acclamazione dell'anonima donna, beato il grembo che ti ha portato. I testi sapienziali, mai citati da Lumen Gentium nel capitolo 8 su Maria, non mancavano di presentare una certa ambiguità. Se Maria può essere detta la sede della Sapienza, non c'è che una Santa Sofia, il Cristo, come propugnato intensamente dalle Chiese d'Oriente. Il lezionario della Messa, pubblicato nel 1969, segna un innegabile progresso. Fine della citazione di Jounel. Nell'Ordo Lectionum Missae il riferimento dei brani biblici è preceduto da un titolo, questo è il vantaggio. Se voi andate a vedere, ma non andiamo a vedere adesso, ma nel lezionario attualmente c'è, prima lettura, poi c'è un titolo, una breve frasetta che è una chiave di lettura del brano che segue. Ci siamo. Se il brano dell'Annunciazione viene usato nell'Ordo Lectionum Missae 5 volte nel corso dell'anno, ma non è detto che ogni volta il titolo, questa frasetta, sia la medesima. Una volta potete trovare, rallegrati piena di grazia il Signore con te, un'altra volta, eccomi sono la serva del Signore. Allora, nella revisione del lezionario, è stato, escogitato anche questo aiuto, che non è poco, mettere un titolo, un titoletto, una breve frase che funge da chiave di interpretazione in una data celebrazione. Ancora, ricordo, come è noto, che le solennità attualmente hanno tre letture, ci siamo, nel precedente due letture, adesso le solennità hanno tre letture, quindi sono aumentati i testi. Ho raccolto il prospetto che non vi leggo, ma raccogliamo un po' di dati. Nel tempo di Avvento vengono ripresi i brani mariani tradizionali nel Missale Romanum, ossia l'oracolo di Isaia 7, l'Annunciazione e la Visitazione. Alcuni di questi sono riproposti più volte, per esempio Isaia 7 e Luca, l'Annunciazione e la Visitazione, vengono riproposti nel tempo di Avvento. E ne sono aggiunti di nuovi, sia dall'Antico Testamento, sia del Vangelo. In particolare del Vangelo, i versetti 18-24 del capitolo primo di Matteo, e in particolare, finalmente, il canto del Magnificat. Concretamente risalta, anche attraverso la scelta delle letture, una maggiore caratterizzazione mariana in Avvento nel lezionario di Paolo VI, specie nei giorni immediatamente antecedenti la solennità del Natale. Siamo freschi, allora, la domenica quarta di Avvento, la domenica quarta di Avvento, in tutti e tre i cicli, abbiamo nel Vangelo il ricordo di Maria. Nell'anno A il sogno di Giuseppe, nell'anno B l'Annunciazione, nell'anno C la Visitazione. La quarta domenica di Avvento è diventata, perché prima non era così, è diventata non soltanto per le orazioni, ma anche per le letture, con una specifica coloratura mariana nella liturgia romana. Non era così prima. Ancora, il 18 di dicembre si legge il racconto del sogno di Giuseppe, il 20 di dicembre l'Annunciazione, era già così anche prima, il 21 di dicembre la visita di Maria, era già così, ma adesso c'è il cantico e in alternativa un oracolo di Sofonia, il 22 di dicembre finalmente il Magnificat, si legge tutto. Similmente nel tempo di Natale, pur per celebrazioni nominate diversamente, sono ripresi tutti i brani di interesse mariano della tradizione del Missale. Nei tre cicli della festa della Santa Famiglia sono indicati i Vangeli assegnati all'antica vigilia dell'Epifania, che poi era scomparsa, sono stati recuperati e messi nei tre cicli della festa della Santa Famiglia. Talvolta sono stati estesi dei versetti, per esempio il primo di gennaio, nel messale precedente si leggeva solo il versetto 21 che parlava della circoncisione in posizione del nome. Solo un versetto era costituito il Vangelo. Adesso è stato ampliato. Ancora, rispetto al passato, sono aggiunti i seguenti brani evangelici. La presentazione di Gesù al Tempio il 29 dicembre, oggi. La profezia di Anna e la visita a Nazareth il 30 di dicembre. Il primo gennaio, solennità della Madre di Dio, l'ho appena detto, i versetti 16-21 del capitolo primo di Luca, e Giovanni 2, le nozze di Cana, il 7 di gennaio. Nella domenica seconda C del tempo durante l'anno è riproposto il Vangelo di Cana. Questo per ciò che riguarda l'Avvento e il Natale, dicevo, fondamentalmente un arricchimento. Nelle celebrazioni mariane, distinte in solennità, feste e memorie, è evidente la revisione compiuta nella economia delle letture. Se non figura più il testo di Giuditta 13, 22, eccetera, al 15 di agosto e al 15 settembre, e neppure la proposta variata di spezzettamenti del Vangelo dell'Annunciazione per l'8 di dicembre, l'11 di febbraio e Maria... è un altro giorno che adesso non ricordo, l'arricchimento in genere è stato notevole. Considerando anzitutto le solennità mariane, primo di gennaio, pensate, mettiamoci anche il 25 di marzo, il 15 di agosto e l'8 di dicembre, hanno visto nel messale di Paolo VI un riordino delle letture. Certo, i Vangeli, quelli che commemorano so, il Vangelo della presentazione al Tempio, ma almeno c'è anche la profezia di Simeone con le parole alla Vergine Madre. Il Vangelo dell'Annunciazione resta quello, 26-38. Ma, per esempio, per il 25 marzo è rimasto invariato l'oracolo di Isaia 7, è stato aggiunto un versetto del capitolo 8. Come seconda lettura è stato proposto Ebrei 10:4-10, leccomi dal verbo che entra nel mondo, che può avere anche un'interpretazione mariologica, perché nel Vangelo c'è eccomi sono la serva del Signore, ma l'eccomi sono la serva del Signore acquista tutto il suo spessore alla luce dell'eccomi detto dal verbo che entra nel mondo. Capite che adesso questo rapporto, Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, ma è anche l'eccomi della Chiesa orante, è un esempio soltanto. Potremmo anche prendere l'8 di dicembre, si leggeva nel Messale del 62, Proverbi 8:22-35 e il Vangelo di Luca 1:26-28, la piena di grazia. Adesso si legge, finalmente, Genesi 3:9-15-20. Il protovangelo, la donna verrà, l'annuncio che passa per colui che è generato da una donna e la sua stirpe ti schiaccerà la testa. Non compariva mai questo Vangelo nell'economia delle letture della Messa. Seconda lettura, Efesini 1:3, scelti in Cristo. Tutti scelti in Cristo, a cominciare dalla Beata Vergine Maria, ma tutti chiamati ad essere santi e immacolati nella carità. E il Vangelo, tutto il Vangelo di Luca, tutto il Vangelo dell'Annunciazione. Perché? Perché è il concepimento di Cristo a illuminare il concepimento immacolato della Vergine Maria. Non basta, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Non basta. Ci siamo? Mi fermo qui, perché adesso dobbiamo arrivare alla conclusione. Volevo dire altre cose, ma le ho già dette qui e là, e altre le leggerete. Voglio dire qualche cosa sui principi, criteri di scelta delle letture, perché l'Ermanno, oltre alla prassi, che ho cercato, stancandovi, di dirvi qualche cosa, perché è un lavoro un po' ostico, ma purtroppo questo ha voluto Ermanno e questo io ho fatto, faticando io per primo, adesso alcuni principi. Ah, volevo soltanto dire che è stato arricchito il comune, per esempio nel comune della Beata Vergine Maria ci sono 11 testi, 11 brani dell'Antico Testamento, 3 del Nuovo Testamento come prima lettura e 7 testi del Nuovo Testamento e 12 brani evangelici nel comune della Beata Vergine Maria. Vedete che arricchimento rispetto al precedente. E ancora, se noi andiamo a vedere le letture proposte dalle messe della Beata Vergine Maria, troviamo 44 testi dell'Antico Testamento, 21 testi del Nuovo Testamento e 35 pericopi del Vangelo. Avete un'idea, eh? Avete un'idea di quello che è successo. Perché è successo tutto questo ampliamento? Cercherò di dirlo in breve. Lo enuncio dicendo soltanto che tutto questo è accaduto alla luce della impostazione di Maria nel mistero di Cristo della Chiesa esposta nella Lumen Gentium, soprattutto nel numero 55, dove, se noi vogliamo dire chi è Maria, che cosa ha fatto Maria, perché Maria è importante, per rispondere a questi interrogativi dobbiamo metterci davanti alla rivelazione biblica, a ciò che è accaduto nella storia della salvezza, a ciò che Dio ha compiuto per la nostra salvezza in Cristo, passando per la Vergine Maria. Ci siamo. Così ha fatto la Lumen Gentium, cioè ha impostato il discorso su Maria, collocando la sua figura e la sua missione nell'economia storico-salvifica, concretamente citando i vari testi della Scrittura. Ho già detto, lo diceva Junel, che in tutto questo panorama di capitolo 8 della Lumen Gentium non viene citato nessun testo sapienziale che abbia riferimento a Maria. Viene citato Genesi, avanti i profeti e poi i testi del Vangelo, Galati 4:4 e avanti. Tutto, diciamo, Questa impostazione di cose e i testi biblici che sono stati citati nella Lumen Gentium sono serviti per comporre il lezionario delle feste mariane. Ci siamo? Ho già detto in sintesi. Adesso abbiamo 10 minuti, vi leggo con un po' più di ordine. Il posto riservato a Maria nel Vangelo trova naturale riflesso e rilievo nella celebrazione liturgica della Chiesa, animata e pervasa dalla rivelazione contenuta e trasmessa nelle Sacre Scritture, specie nel Vangelo. Il ricordo della Madre del Signore, conseguentemente alla sua menzione nei Vangeli dell'infanzia, capitolo 1 e 2 di Matteo e di Luca, viene in risalto in modo particolare nelle letture della Messa che scandiscono i tempi di Avvento e di Natale. È normale. Maria viene nominata con un certo risalto nei Vangeli dell'infanzia. Quando si leggono i Vangeli dell'infanzia? Avvento, Natale. È normale che in questo periodo risuoni nelle letture della Messa un risalto alla Vergine Maria. La sua intima associazione ai misteri del Figlio nella vita pubblica e nel mistero pasquale risuona nella liturgia nella misura della sua evidenza evangelica. È meno evidente l'associazione di Maria al mistero di Cristo, stando ai testi del Vangelo? È meno evidente rispetto ai Vangeli dell'infanzia? Sì. Dove compare Maria nella vita pubblica di Gesù e nel mistero pasquale? Le nozze di Cana, Maria sotto la croce. Non ce ne sono altri, eccetto beato il grembo che ti ha portato, chi è mia madre, chi... poca roba. Dico questo semplificando per dire la ricaduta a livello liturgico. Oltre ai brani evangelici espliciti circa la figura di Maria e ai pochi passi neotestamentari con riferimento a lei, Atti, pensate che nel precedente messale non compariva mai, Galati e Apocalisse, la Chiesa ascolta nella celebrazione eucaristica anche brani dell'Antico Testamento e lo fa nell'ottica ben spiegata da Lumen Gentium 55. Leggo soltanto un passaggio. I libri dell'Antico Testamento descrivono la storia della salvezza nella quale gradualmente viene preparata la venuta di Cristo nel mondo. Questi documenti primitivi, come sono letti nella Chiesa e sono compresi alla luce dell'ulteriore piena rivelazione, a poco mettono sempre più chiaramente in luce la figura di una donna, la madre del Redentore. Ci siamo? Allora, Lumen Gentium 55 ha aiutato a reimpostare. Secondo, commentando nella Marialis Cultus, l'Ordo Lezionum Missae post conciliare, Paolo VI si sofferma a rilevarne la fisionomia mariana. Eccone il giudizio che ne dà. Marialis Cultus numero 12, dice Paolo VI. Il lezionario contiene un numero maggiore di letture vetero e neotestamentarie riguardanti la Beata Vergine Maria. Aumento numerico, non disgiunto tuttavia, da una critica serena, poiché sono state accolte unicamente quelle letture che, o per l'evidenza del loro contenuto, o per le indicazioni di un'attenta esegesi, confortata dagli insegnamenti del Magistero o da una solida tradizione, possono ritenersi, sia pure in modo in grado diverso, di carattere mariano, possono ritenersi di carattere mariano. Conviene osservare inoltre che queste letture non solo ricorrono in occasione delle feste della Vergine, ma vengono proclamate in molte altre circostanze, in alcune domeniche dell'anno liturgico, nella celebrazione di riti che toccano profondamente la vita sacramentale del cristiano e le sue scelte, nonché nelle circostanze liete e penose della sua esistenza. Fine della citazione. Ad esempio, il brano dell'Annunciazione viene letto nel rito di professione, nella consacrazione delle vergini, può essere letto, dunque, lieti e tristi, per esempio nel rito delle esequie, Maria sotto la croce, è una possibilità, Maria sotto la croce. Allora, ho parlato Lumen Gentium 55, Marialis Cultus, terzo, le premesse alle messe della Beata Vergine Maria. Ecco. Una chiara esposizione dei principi sottesi alla scelta dei brani biblici circa la figura di Maria nel lezionario è stata offerta al numero 39 delle Introduzioni alle messe della Beata Vergine Maria. Si riferisce a questo libro, le messe della Beata, ma il criterio vale anche per il lezionario. Dice questo numero 39: le letture bibliche della raccolta di messe della Beata Vergine Maria costituiscono un ampio e vasto repertorio che si è venuto formando lungo il corso dei secoli con l'apporto delle esperienze delle comunità ecclesiali, sia antiche che del nostro tempo. In questo repertorio biblico si possono distinguere tre generi di lettura. Questi sono i principi. Primo, letture sia del Nuovo sia dell'Antico Testamento che riguardano direttamente la vita o la missione della Beata Vergine Maria o contengono profezie che a lei si riferiscono. Allora, il lezionario delle messe, il lezionario della messa, il titolo del nostro incontro. Ci sono dei brani dell'Antico e del Nuovo Testamento che o si riferiscono, nominano direttamente Maria, o si riferiscono a lei in modo evidente le profezie. Pensiamo a Isaia 7, la Vergine concepirà. Secondo criterio, letture dell'Antico Testamento che fin dall'antichità vengono applicate a Santa Maria. Le Sacre Scritture, infatti, tanto dall'Antica come dalla Nuova Alleanza, sono state viste dagli stessi padri come un corpo unico, pregno del mistero di Cristo e della Chiesa. Per cui alcuni fatti, figure o simboli dell'Antico Testamento prefigurano o evocano in modo mirabile la vita e la missione della Beata Vergine Maria, gloriosa figlia di Sion e madre di Cristo. La scala di Giacobbe, il roveto ardente di Mosè, ci siamo, la tipologia. Quindi, letture dell'Antico Testamento che fin dall'antichità, compresi anche i testi sapienziali ovviamente, che non è che sono stati scartati del tutto, nel comune dell'Ordo Lezione Missa di Paolo VI ci sono i testi Siracide 24, Proverbi, eccetera. Terzo criterio, letture del Nuovo Testamento che non riguardano direttamente la Beata Vergine Maria, ma sono proposte per la celebrazione della sua memoria, per porre in luce che in Santa Maria, prima e perfetta discepola di Cristo, rifulsero in modo straordinario le virtù, la fede, la carità, la speranza, l'umiltà, la misericordia, la purezza di cuore, che sono esaltate nel Vangelo. Ci siamo? Quali sono i criteri? O testi che nominano direttamente Maria o la prefigurano in modo evidente. O testi dell'Antico Testamento applicati a Maria tipologicamente. O testi del Nuovo Testamento che non parlano di Maria, che non hanno un esplicito riferimento, ma ben illustrano le sue virtù. Ad esempio, il Vangelo delle Beatitudini ben illustra le virtù di Maria? Sì, ecco perché è proposto nel comune della Beata Vergine Maria, nelle messe della Beata Vergine Maria, come Vangelo che illustra Maria perfetta discepola. Lei è la beata. Perché è la beata? Perché ha messo in pratica le beatitudini di cui parla Gesù nel Vangelo. Vedo che il tempo è scaduto, non voglio aggiungere altro se non che nel lezionario delle messe della Beata Vergine Maria, ho fatto la fotocopia, vedete qui, 1, 2, 3, 4 pagine, qui ci sono gli indici delle letture di questa raccolta. Che cosa viene in risalto rispetto a altri dati che non compaiono? Nella tradizione delle letture biblica usate nelle messe mariane, viene in risalto questo. La lettura di Esther, figura di Maria, Ruth, figura di Maria, Giuditta, vengono recuperati, ma c'erano i salmi, i tratti che già cantava. Ma Ruth e Esther, no. E ancora, una novità assoluta, io credo, Ermanno che è più saggio di me e più colto di me, perché conosce oltre che l'Occidente anche l'Oriente, ad esempio, la madre dei Maccabei. La madre dei Maccabei, ma chi l'aveva mai pensato? Questa donna che dice, io non so come tu sei apparso nel mio grembo, ma lo invita ad essere fedele, a non aver paura di andare incontro alla morte. Perché? Perché colui che ti ha generato nel mio grembo, io non so come, questo ti ridarà la vita. Pensate alla finezza di aver scelto questo testo dove si parla della madre dei Maccabei che esorta il figlio ad essere forte e ad andare incontro al martirio per parlare della Vergine Maria. Mi sembra una cosa straordinaria. Grazie della vostra attenzione. Thank you.